Mercoledì 15 luglio, quindicesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Oggi il profeta Isaia ci mette dinanzi al grande mistero della storia. L'Assiria è annunciata come verga nelle mani di Dio per condurre i figli di Israele nell'obbedienza all'alleanza. La stessa verità dal Signore viene annunciata per bocca del profeta Geremia. Babilonia è presentata dal Signore come un martello per forgiare tutti i popoli. Ascoltiamo con grande attenzione la parola del Signore proferita dal suo profeta. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Che cosa vedi, Geremia? Rispose, vedo un ramo di mandorlo. Il Signore soggiunse, hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore, che cosa vedi? Rispose, vedo una pentola bollente, la cui bocca è inclinata da settentrione. Il Signore mi disse, dal settentrione dilagherà la sventura su tutti gli abitanti della terra, poiché ecco io sto per chiamare tutti i regni del settentrione, oracolo del Signore. Essi verranno e ognuno porrà il proprio trono alle porte di Gerusalemme, contro le sue mura, tutti intorno e contro tutte le città di Giuda. Allora pronuncerò i miei giudizi contro di loro per tutta la loro malvagità, poiché hanno abbandonato me e hanno sacrificato ad altri dèi. E adorato idoli fatti con le proprie mani. Geremia 1, 11, 16. Ecco ancora una solenne dichiarazione del Signore, sempre per bocca di Geremia. Il Signore ha formato la terra con la sua potenza, ha fissato il mondo con la sua sapienza, con la sua intelligenza ha dispiegato i cieli. Al rombo della sua voce rumoreggiano le acque nel cielo, fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgore per la pioggia, dalle sue riserve libera il vento. Resta inebetito ogni uomo senza comprendere, resta confuso ogni orafo per i suoi idoli, poiché in menzogna è ciò che ha fuso e non ha soffio vitale. Sono oggetti inutili, opere ridicole, al tempo del loro castigo periranno. Non è così l'eredità di Giacobbe, perché gli ha formato ogni cosa. Israele è la tribù della sua eredità, Signore degli eserciti è il suo nome. Un martello sei stata per me, uno strumento di guerra. Con te martellavo le nazioni, con te martellavo i regni, con te martellavo cavalli e cavaliere, con te martellavo carro e cocchiere, con te martellavo uomo e donna. Con te martellavo vecchio e ragazzo, con te martellavo giovane e fanciulla, con te martellavo pastore e gregge, con te martellavo l'aratore e il suo paio di buoi, con te martellavi i principi e i governatori. Ma ora ripagherò Babilonia e tutti gli abitanti della Caldea di tutto il male che hanno fatto a Sion. Sotto i vostri occhi, oracolo del Signore, Geremia 15, Geremia 51, 15, 24. Ecco la stessa verità, così come è stata profetizzata molto tempo prima per bocca del profeta Isaia. O Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno. Se Babilonia, se l'Assiria, sono annunciate come strumento nelle mani di Dio al fine di operare la conversione del suo popolo e anche per umiliare le nazioni perché non fondano i loro regni sulle ingiustizie, perché viene poi proferito un giudizio contro di esse? Qui entriamo nel grande, impenetrabile, abissale mistero della storia. Questo mistero si compone di tre verità. Prima verità, il Signore è realmente, veramente, sempre il Signore dei popoli e delle nazioni. Seconda verità, il Signore si serve di un popolo per abbattere la superbia, la tracotanza, la stoltezza, l'idolatria, l'immoralità di un altro popolo. Terza verità, il popolo usato come verga dal Signore viene giudicato dal Signore per ogni atto ingiusto commesso che mai avrebbe dovuto commettere. Lasciamoci aiutare da Amos e comprenderemo. Così dice il Signore, per 3 misfatti di Edom e per 4 non revocherò il mio decreto di condanna, perché ha inseguito con la spada il suo fratello e ha soffocato la pietà verso di lui, perché la sua ira ha sbranato senza fine e ha conservato lo sdegno per sempre. Manderò il fuoco a Teman e divorerà i palazzi di Bosra. Così dice il Signore, per 3 misfatti degli ammoniti e per 4 non revocherò il mio decreto di condanna, perché hanno sventrato le donne incinte di Galad per allargare i loro confini. Dal fuoco delle mura di Rabà e divorerà i suoi palazzi. Tra il fragore di un giorno di battaglia, fra il turbine di un giorno di tempesta, il loro re andrà in esilio e insieme con i suoi comandanti. Dice il Signore, Amos 1:11-15. E questo è il grande mistero della storia. Anche se si è bastoni nelle mani del Signore, a Lui dobbiamo rendere conto di ogni nostra azione che viola la legge della natura, la legge della razionalità, la legge della coscienza. Per quanti credono nel Vangelo, si è responsabile di ogni violazione della legge e della parola del Signore. Si può e si deve essere bastone nelle mani del Signore, ma sempre rispettando la legge del Signore, sia naturale che positiva. Per ogni trasgressione della legge si è responsabile dinanzi al Signore. Questa legge vale per ogni disobbedienza alla legge. Una persona può anche disobbedire ad una legge da lui ritenuta ingiusta, lo può, purché rimanga sempre nell'obbedienza alla legge del Vangelo, alla legge dei comandamenti, alla legge della natura, alla legge della coscienza, alla legge della razionalità. Alla legge di Dio mai potrà esserci disobbedienza. Leggiamo Isaia 10:5-7, 13-16. O Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno. Contro una nazione empia io la mando e la dirigo contro un popolo con cui sono in collera. Perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Essa però non pensa così, e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni, poiché ha detto, con la forza della mia mano ho agito e con la mia sapienza, perché sono intelligente. Ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro tesori. Ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano sul trono. La mia mano ha scovato come in un nido la ricchezza dei popoli. Come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la terra. Non vi fu battito d'ala, e neppure becco aperto o picolia. Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare, o la sega insuperbissi contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna e una verga sollevare ciò che non è di legno. Perciò il Signore Dio degli eserciti manderà una peste contro le sue più valide milizie, sotto ciò che è sua gloria arderà un incendio come incendio di fuoco. Ritorniamo ancora una volta sul mistero della storia. Perché la Siria viene giudicata e condannata dal Signore? Perché nella sua superbia si è fatta strumento autonomo. È come se tutto fosse avvenuto per sua volontà e sua forza. È condannata perché si è fatta signore da se stessa. Non è rimasta nella sua umiltà di strumento. Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare, o la sega insuperbisse contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna e una verga sollevare ciò che non è di legno. Quando ci si vede strumento nelle mani del Signore, sempre si deve rimanere strumento nelle sue mani. Come ci si vede strumento nelle sue mani? Rimanendo sempre nella legge, sia di natura, sia legge di coscienza, sia legge di razionalità, sia legge dei comandamenti, sia legge del Vangelo. Per ragione di giustizia e di verità si può anche combattere contro i potenti di questo mondo. Sempre però si deve rimanere nella legge di Dio. Se usciamo dalla legge di Dio, non siamo più strumenti nelle mani di Dio per la difesa della giustizia e della verità. Gli apostoli disobbediscono ai capi dei sacerdoti e agli scribi del popolo, ma rimanendo nella più alta purezza del Vangelo. Questo è il grande, abissale, inesplorato e inesplorabile mistero della storia. Questo mistero nessuno lo comprende, neanche gli attori umani di esso. Una verità di questo mistero deve rimanere immutabile in eterno. Questo mistero va vissuto rimanendo nella più pura obbedienza alla legge del Signore. Si esce dalla legge del Signore, si è responsabili di ogni sua violazione. Uscendo dalla legge del Signore, si diviene prepotenti e arroganti come gli altri che noi combattiamo, perché arroganti e prepotenti. Lettura del Vangelo. Gesù Signore benedice, loda, celebra la verità del Padre suo, che lui proclama Signore del cielo e della terra. Cosa fa il Padre suo? Rivela ai piccoli il mistero del regno. Tiene nascosti questi misteri ai sapienti e ai dotti. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Chi sono i piccoli e chi sono i sapienti e i dotti? Per comprendere chi sono queste categorie di persone, ci serviremo dell'immagine di tre anfore. La prima anfora è completamente vuota. La seconda anfora è piena di bronzo fuso. La terza anfora è piena di creta indurita. Se poniamo queste tre anfore sotto una sorgente d'acqua, quale di queste tre anfore si riempirà? Solo la prima anfora potrà riempirsi. E l'anfora dei piccoli, dei semplici, di coloro che divengono bambini per il regno di Dio. La seconda anfora, quella dei dotti, e la terza, quella dei sapienti, colme di sapienza diabolica, mai potranno essere riempite. Prima si devono svuotare del bronzo fuso e della creta, e poi potranno essere riempite di luce celeste. Il Signore nostro Dio vuole che ogni uomo giunga alla conoscenza della verità. Lui vuole dare a tutti la sua luce eterna. Il mistero della volontà di Dio si scontra sempre con il mistero della volontà dell'uomo. Cosa allora ci vuole rivelare Gesù? Una verità semplicissima. Se qualcuno non giunge alla salvezza, la responsabilità non è del Padre suo, ma è solo dell'uomo che ha anfora piena o di bronzo fuso o di creta indurita. Leggiamo il testo di Matteo 11, 25 e 27. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e li hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Come il Padre riempie le anfore dei piccoli, degli umili, di quanti si fanno bambini per il regno di Dio? Attraverso l'acqua che sgorga dal cuore di Cristo Signore. Le parole di Gesù sono inequivocabili. Tutto è stato da me e dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Il Padre è l'acqua della vita. Tutto il Padre si è consegnato a Cristo Signore, si è messo interamente nel suo cuore. Chi si fa piccolo, umile, bambino e accoglie Cristo Signore sarà colmato di tutta l'acqua, della luce e della grazia del Padre. Chi invece per superbia e tracotanza imita Naaman il Siro, allora per lui non ci sarà salvezza. Ecco la tracotanza e la superbia di quest'uomo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: va, bagnati 7 volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato. Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo, certo, verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lebbra. Forse l'Abana e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelle per purificarmi? Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa grande, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai purificato. Egli allora scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato. 2 Re 5, 10, 14. Ecco la superbia dell'uomo. Perché devo riempire la mia anfora dalle acque che sgorgono dal cuore di Gesù Nazareno? Non ci sono nella mia terra acque migliori? Le acque potranno essere anche migliori, ma esse non purificano dalla lebbra. Le acque della terra potranno essere anche migliori, ma solo le acque che sgorgono dal cuore di Gesù, Signore, creano l'uomo nuovo. Beato chi lascia che la sua anfora sia riempita dalle acque che sgorgono dal cuore di Gesù Signore, che oggi è il cuore dei suoi apostoli. Madre di Dio, angeli santi, fate che noi diveniamo umili, piccoli bambini. Solo così la nostra anfora potrà essere riempita con le acque che sgorgono dal cuore di Cristo, quello degli Apostoli, quello del suo corpo. Amen.